Vorrei cominciare il mio intervento facendo una considerazione che secondo me è fondamentale ed importantissima, e cioè tutto quello che concerne gli strumenti della nuova, della cosiddetta nuova didattica, ossia internet, computer in classe, eccetera, eccetera, non sono semplici strumenti. Questa è una cosa che dobbiamo capire con molta chiarezza, perché altrimenti cadiamo nell'equivoco in cui sono caduti, ad esempio, gli editori quando hanno dovuto, quando nel tentativo di passare dal libro cartaceo al libro elettronico, si sono trovati improvvisamente a scoprire che quello che loro intendevano come passaggio era un passaggio di supporto, mentre il passaggio dal libro di carta al libro elettronico non è solo un passaggio di supporto, è un passaggio di mentalità, è un passaggio che ha dei risvolti di tipo cognitivo e comunicativo molto profondi. Insegnare con internet non vuol dire semplicemente mettere a disposizione dei ragazzi risorse praticamente infinite che si trovano in una rete. Insegnare con internet significa cambiare la loro mente. Questa è una cosa che bisogna capire, secondo me. E la grande rivoluzione non è nel fatto che si possono o non si possono inserire i computer a scuola, o si mettono o non si mettono le aree interattive. Il problema grosso è cambiare la mente. È quello che noi siamo disposti ad accettare quando accettiamo queste tecnologie? Questa, secondo me, è la questione basilare. Perché se noi siamo disposti ad accettare tutti i cambiamenti in termini mentali che il cambiamento di supporto comporta, allora dobbiamo essere consapevoli di questi cambiamenti, dobbiamo sapere che cosa succede quando noi, per esempio, cominciamo ad insegnare la geografia con i mezzi, con i computer, piuttosto che invece insegnarla con il libro o con la nostra presenza. E mi piace l'idea che era stata detta da Donizetti prima: quando c'è il corpo basta poco per comunicare molto. Io però dico che quando non c'è il corpo ci vuole molto per comunicare poco. E questa è un po' la struttura, e questo è un po' il senso, certe volte, no? anche di certi tipi di innovazione tecnologica, parzialmente o insomma spesso anche piuttosto forzata, che vengono introdotte in classe. Grandi apparati di tipo tecnologico, grandi computer con grandi potenze di calcolo, sterminata possibilità di connessione, per che cosa? Per quali tipi di contenuto? E soprattutto, e ritorniamo alla nostra questione, per quale mente? Il punto chiave è tutto qui. Quali sono i cambiamenti che producono i nuovi media nella mente delle persone? Ripeto, non è solo una questione di strumento, non è solo una questione di cambiamento di supporto. Insegnare in un certo modo significa insegnare una mentalità diversa. Dopodiché, conclusione finale, siamo disposti ad accettare quel tipo di cambiamento? Noi insegniamo ad esempio la geografia in un certo modo, ma il risultato finale poi come lo valutiamo e come siamo disposti ad accettarlo? Perché quello che loro imparano non è quello che poi noi vogliamo che loro abbiano imparato. Questo è il punto. E quando poi vanno alle superiori, per esempio, quando vanno all'università, troviamo poi tutti quanti che dicono: ma come sono arrivati questi ragazzi, non sono preparati, via di questo passo. Allora, per evitare sempre il gioco dello scaricabarile, no? Nel senso che sono sempre quelli di prima, che non hanno fatto le cose che devono essere fatti, per poter parlare in modo, secondo me, corretto di insegnamento con i nuovi media e di comunicazione con i nuovi media, dobbiamo essere coscienti di che cosa capita con precisione quando noi insegniamo utilizzando i media. Io questa mattina vorrei fare con voi ovviamente degli accenni a questo tipo di cambiamento che derivano dall'esperienza, fondamentalmente dall'esperienza. Precisando anche che probabilmente uno dei punti chiave, lo vedremo alla fine, il punto chiave, ripeto, non è tanto la carenza o l'abbondanza di mezzi concreti, strumentali, tante varie interattive, tanti computer, eccetera, ma il problema è un problema di ricerca. Il problema è un problema di ricerca per capire che cosa succede quando tu, invece di usare la lavagna normale, utilizzi la lavagna interattiva. Nel nostro piccolissimo osservatorio, che è le scuole in cui insegno, abbiamo provato a tentare una forma di ricerca, ovviamente molto empirica, molto, molto inadeguata, perché provate ad andare a chiedere a qualcuno se vi dà dei soldi per fare della ricerca per la scuola, poi dopo sentite la loro risposta, e né per quello che tratta, ma per la scuola in modo particolare, no? Allora, abbiamo fatto alcune prove e abbiamo cominciato a capire alcune cose che secondo noi sono abbastanza interessanti. Vi faccio solo due esempi, molto brevi, per arrivare poi invece alla parte più importante, che è quella che riguarda le strategie nuove che noi dobbiamo mettere in atto per poter insegnare in un certo modo. Il primo esempio riguarda un lavoro che abbiamo fatto insieme alle classi sull'insegnamento della geografia. Allora, tu puoi imparare le cose utilizzando le cartine, eccetera, eccetera, oppure puoi imparare le cose utilizzando per esempio dei giochini, ce ne sono 1,5 milioni su internet per imparare, per collocare gli stati, collocare le capitali, in questo passo. Salto tutte le premesse, le conclusioni, cioè il fatto che siano meno plausibili, cose di questo genere. Però una costante che è emersa è che, anzi, sono emerse due costanti da questa cosa. Quando tu impari utilizzando il computer, hai una curva di apprendimento che sale nei tempi brevi, sale in modo veramente quasi esponenziale. In altre parole, impari molto in fretta. Poi la curva, sempre nella stessa sessione di formazione, scende, evidentemente perché ci si stanca molto in fretta, e poi risale verso la fine della sessione fino ad arrivare ai risultati, naturalmente non per tutti, ma per i ragazzi, diciamo, mediamente dotati di abilità cognitive, risale per arrivare a dei risultati molto buoni. Primo dato interessante. Allora, c'è un apprendimento che parrebbe essere effettivamente molto efficace, quindi molto adatto al tipo di mentalità che i nostri ragazzi hanno. Poi vediamo qual è questo tipo di mentalità. Però c'è una stanchezza che si rileva subito, quindi significa che un apprendimento di questo tipo è molto impegnativo in termini di risorse di sfruttamento, di risorse cognitive, e poi ci sono i risultati finali, la parte finale, che è il raggiungimento, il conseguimento, sembrerebbe, delle cose, delle nozioni, dei concetti che i ragazzi hanno preparato. Sorpresa! Dopo un mese c'è un decadimento di questa delle informazioni incredibile, di quasi 30 punti su 100. Questo è già un altro dato estremamente interessante, perché questo significherebbe che il tipo di apprendimento che viene effettuato è un tipo di apprendimento a breve termine, non è un tipo di apprendimento a lungo termine. Ci siamo chiesti perché. L'ipotesi sulla quale stiamo lavorando è il fatto che, dato che molte delle operazioni cognitive vengono fatte dallo schermo, non dalla testa, perché è lo schermo che costruisce una serie di collegamenti, di relazioni, e non vengono queste relazioni interiorizzate attraverso un procedimento di, allora noi abbiamo un apprendimento di alto livello e di immediata efficacia, ma di decadenza altrettanto immediata. Allora abbiamo fatto un riaddestramento, però abbiamo fatto un riaddestramento integrato, ossia con strumenti tradizionali e con strumenti di tipo mediatico, diciamo così. Dopo due mesi abbiamo riproposto lo stesso tipo di lavoro, e questa volta l'apprendimento è risultato più efficace, cioè questa volta il punto di scostamento dal risultato finale, che era di circa 95, è risultato 89, c'è di nuovo una decadenza ma molto più piccola. Questo fa riflettere, secondo me, cioè ci dà delle indicazioni. Allora, tutta la fiducia che si pone nei sistemi mediatici per un apprendimento efficace, secondo me, va rivista con molta, molta attenzione. Adesso, è una ricetta molto piccola, fatta su un campione molto piccolo, eccetera, però secondo me delle costanti potrebbe già cominciare a dare. Sarebbe interessante verificare se su tutti quanti i tipi di apprendimento, anche quelli più concettualizzati, eccetera, avviene questa stessa cosa. Ci lavoriamo, ci stiamo lavorando e cercheremo di capirlo. Però questo, per esempio, dà già delle linee interpretative. Allora, il tipo di... ci sembra che le linee interpretative possano essere queste. Il tipo di mente che crea un apprendimento di questo tipo è un tipo di mente, diciamo così, serializzato fondamentalmente. Ossia, non c'è una relazione vera tra i concetti, c'è una seriazione di concetti che viene dato, per esempio, che viene favorita, per esempio, dalla velocità con cui tu interagisci con lo schermo e con il mezzo. Quindi seriamo delle cose. C'è una, io non so come chiamarla, la chiamerei mancanza di valutazione ponderale, mentre tu quando costruisci il tuo sapere e organizzi spazialmente nella tua testa una serie di concetti, dai delle connessioni, delle relazioni di tipo qualitativo, mi sembra che quando invece le relazioni tu te le prendi già fatte in un certo senso dallo schermo, perché non le devi costruire, e fai una serie di collegamenti che non sono ponderati, cioè ponderati nel senso di pesati. Cioè io non riesco a dare un valore maggiore ad un certo tipo di elemento piuttosto che a un altro. Questo crea una sorta di apprendimento, chiamiamolo piatto, cioè a due dimensioni in un certo senso, potrebbe creare. C'è un elemento di contemporaneità, cioè che viene suggerito da una sorta di modello puntiforme di acquisizione del sapere. Qua, per esempio, mettere insieme degli stati, no? In modo casuale, e associare questi stati a una serie di nomi, di dati, di capitali o più che altre cose, crea non tanto una struttura, per esempio di tipo spaziale, ma una struttura puntiforme, macchie di leopardo che si accendono e si spengono. Se voi guardate i ragazzi che imparano, per esempio, con questi strumenti, vedete che hanno questa idea puntiforme, come se si aprissero delle macchie, e poi poco per volta quella macchia forma un disegno complessivo. Ma sono queste macchie. Rimangono queste macchie o no? Si forma alla fine il disegno complessivo oppure no? La sensazione è che il modello di base sia di un modello puntiforme. Visualizzazione, l'apprendimento diventa estroflesso. Io il concetto non me lo elaboro internamente, ma lo vedo fuori di me, perché ripeto, lo schermo costruisce anche con la mobilità, no? Quindi un sapere non più tanto di tipo processuale ed esplicativo, no? Ma un tipo di sapere, per esempio, molto più descrittivo. E soprattutto un sapere senza prospettiva, sotto certi punti di vista. Cioè, un sapere che non costruisce più un modello mentale di tipo tridimensionale, come dire, ma un modello mentale piatto, in un certo senso. Non più sviluppato attraverso un procedimento, come descriveva Minsky, no? A cipolla, cioè con strutture progressive che coprono gli stati precedenti. Ma un modello mentale che si crea e che si crea fatto di tanti elementi che si mettono insieme ma che non riescono più a trovare una loro ragione di essere in quanto modello. Io ho la sensazione che questo tipo di, ripeto, sono riflessioni così fatte magari più per intuizione che per, bisognerebbe fare una serie di ricerche, no? Per poter capire. Però la mia sensazione è che quando noi utilizziamo in termini cognitivi questi strumenti, dobbiamo essere coscienti di tutto questo. Non sto dicendo che non lo dobbiamo fare, che non li dobbiamo usare, e non sto dicendo che questo è male, ma mi sto chiedendo, quando poi i nostri ragazzi ci rispondono in questo modo, noi siamo contenti, cioè in altre parole, possiamo poi dirci soddisfatti del tipo di processo cognitivo che loro hanno sviluppato? E l'apprendimento che nasce da questo modello cognitivo è proprio quello che noi vogliamo? E alla fine siamo coscienti che facendo questo
arriveremo a questo tipo di risultati. Vedete, il grosso problema è che noi ci troviamo a operare in un sistema complessivo, in un ambiente complessivo che ci regala dei ragazzi che sono già parzialmente strutturati in questo modo. E noi, quando non utilizziamo i mezzi informatici, spesso rispondiamo a questo tipo di esigenze o a questo tipo di mente con una risposta che è totalmente diversa. Perché noi opponiamo, per esempio, un'idea di sapere sequenziale, progressivo, curricolare, eccetera, eccetera, a dei ragazzi che hanno un'idea di sapere ipertestuale, puntiforme, parallelo, eccetera, eccetera. Il grosso problema è qui. Secondo me l'utilizzo che noi facciamo delle nuove tecniche di comunicazione passa attraverso questo snodo di fondo, cioè passa attraverso lo snodo di una consapevolezza, di una mente che non è più quella che noi immaginiamo. D'altra parte, noi non possediamo in questo momento un modello che sia efficace, perché non c'è, un modello che sia efficace che risponda a questo tipo di, mente. L'inadeguatezza del nostro modello lo vediamo solo se noi consideriamo ad esempio il modo diverso con cui loro concepiscono il tempo, il modo con cui loro concepiscono lo spazio, il modo con cui loro concepiscono le relazioni. Perché se è vero che le esigenze di fondo sono sempre quelle, ossia quelle di una relazione profonda, di un modo importante di comunicare, d'altra parte, come si diceva prima, se loro non posseggono la ricchezza di, un certo tipo di profondità, un certo tipo di convivenza con se stessi, con la parte profonda di se stessi, mettere in gioco queste cose diventa qualcosa di estremamente difficile. Sul tempo non c'è molto da dire, voglio dire, noi abbiamo fatto un'altra piccolissima ricerca e una delle cose banalissima, il riconoscimento dei complementi. Quali tipi di complemento riconosci, quali tipi di complemento invece non sei in grado di riconoscere. Una delle cose sconvolgenti è stata questa, che il riconoscimento dei complementi di causa e dei complementi di fine raggiunge più o meno dal 29 al 36% sul 100% del totale. Questo secondo me è un altro dato impressionante sotto certi punti di vista, perché significa, per esempio, che la logica di tipo conseguenziale è una logica che in questo momento viene messa in discussione, perlomeno una logica conseguenziale di tipo linguistico. A livello linguistico non si riesce più a riconoscere una causa, non si riesce più a riconoscere una conseguenza, non si riesce più a riconoscere un fine. Un altro elemento che è interessante, è già più giustificabile, è quello invece dei predicativi, no? I predicativi non vengono riconosciuti per il 26%, grosso modo, sulle cose complessive. Ripeto, possiamo discutere sui dati, eccetera, eccetera, sono linee di tendenza. Per fare un lavoro più interessante bisognerebbe fare un lavoro più esteso, una ricerca più articolata, così, ma tanto per avere delle idee, insomma. Perché non si riconoscono i predicativi? Probabilmente perché c'è un problema di spazializzazione, no? Perché il predicativo viene riconosciuto nel momento in cui tu sai attribuire un valore di predicazione ad un elemento lontano rispetto ad un altro, pensate ai verbi copulativi che uniscono, no, il soggetto al predicativo, però quando tu non hai dei criteri di spazializzazione che siano efficienti, non riesci a individuare dei legami tra elementi anche lontani, che è anche una ragione per cui, per esempio, in termini deistici, i ragazzi non riescono più a leggere, fanno una fatica, terribile, molti, non tutti, però molti fanno una fatica terribile a leggere, perché il flusso del discorso prevede due tipi di operazioni: la comprensione del flusso linguistico, da una parte la capacità di collegare e dall'altra la capacità di dare un peso, fare una valutazione ponderale sugli elementi che vanno tenuti in memoria a breve termine per poter poi essere uniti e crearsi la scena in testa. E questo elemento ci fa, ci, ci dà anche qui degli elementi interessanti, ci fornisce delle piste interessanti di riflessione. Probabilmente è anche qui un tipo di sapere che è poco funzionalizzato e che è molto strumentalizzato, cioè un tipo di sapere basato più sulla conoscenza di strumenti. Penso all'italiano, ma penso anche ad altri tipi di materie, no? Ricordate le antologie dei tempi passati, no? Le antologie dei tempi passati avevano le sezioni sui contenuti, cioè, non so, la fame nel mondo, oppure tu e l'adolescenza. Adesso le antologie sono strutturate in questo modo. Il testo narrativo, il testo poetico. E in queste sezioni tu non lavori sui contenuti, lavori sugli strumenti. Quante sinestesie ci sono in questa poesia? Quali figure retoriche ci sono? È tutto defunzionalizzato, no? Il tipo di sapere che viene passato è un tipo di sapere molto neutro, perché chi altro sui contenuti metti in gioco te stesso, mentre invece sugli strumenti tu sei molto più tranquillo. Ultimo elemento che secondo me va tenuto in considerazione pensando ai cambiamenti che i nostri ragazzi vivono e che poi importano nella nostra pratica didattica è quello che riguarda l'ambiente specifico nel quale loro vivono. Ci sono molte descrizioni, no, di questo tipo di ambiente. De Kertsch lo chiamava il senso comune, no? Così tomistico, no? Perché San Tommaso, ricordate, diceva la mente vive in un senso comune, e questo senso comune è il brodo dentro il quale noi ci sviluppiamo. Se questo senso comune è, come descrive Bauman ad esempio, un senso comune liquido, allora bisogna rendersi conto che il carattere liquido di questa vita è un carattere di provvisorietà continua, è un carattere di precarietà continua, è un carattere di incertezza continua. Questo elemento non è solo un elemento di sfondo, è un elemento costitutivo di certe operazioni mentali che i nostri ragazzi fanno. E non so se ne siete accorti, ma la tesi di fondo di questo intervento è questa, cioè tutto quello che noi viviamo è performante, in altre parole forma la nostra mente, non è neutro. Se noi viviamo in un ambiente liquido, diciamo così, noi avremo una struttura mentale di tipo liquida, oppure, come dice per esempio Tartol, se noi andiamo in una società sempre più interconnessa con la tecnologia, dove la virtualità della relazione è sempre più sparata sotto certi punti di vista, se le relazioni sociali sono interpretate sempre più come tecnologicamente costituite, eccetera, eccetera, il tipo di mentalità che noi ci troviamo di fronte sarà un tipo di mentalità di tipo tecnologico, cibernetico e così via, con tutto questo che quello comporta. Quello che allora voglio dire è che la trasformazione mentale non è solo insita nei contenuti, è insita nel mezzo. Il mezzo performa la mente, il mezzo costruisce la mente. A fronte di questo, noi cosa possiamo fare? E vado a concludere. Abbiamo due vie, secondo me. Una strategia che è la strategia correttiva e una strategia che è la strategia di anticipazione. La strategia correttiva è quella che dice, visto che i nostri ragazzi non sanno fare tutte queste cose, non hanno una serie di abilità, eccetera, noi dobbiamo attestarli ad averle, a ricordare. Perché se, anche perché tenete conto che la scuola, come si diceva prima, è l'unico posto nel quale c'è di nuovo un corpo che parla, o perlomeno sta rischiando di essere l'unico posto, oltre alla famiglia. Il problema è, possiamo noi riattestarli a questo? Guardate che questo comporta già stato una mentalità, un cambiamento di mentalità enorme, perché dobbiamo essere consapevoli allora che le cose che noi diamo per scontato, le abilità che noi diamo per scontato, non sono scontate. E quindi la nostra operazione didattica deve essere un'operazione di riaddestramento, se scegliamo questa via qua. Il rischio, il problema grosso, attenzione, è un problema anche di tipo politico. Oggi, per esempio, scrive una cosa interessante, dice: qual è il rischio di una grande massa di persone che stiano fuori dal sapere? È il rischio della creazione di una oligarchia planetaria. Sempre più poche persone che sanno sempre di più e una grande massa di persone che diventa esclusa da questo sapere. Perché non lo vediamo anche nelle nostre classi. Chi sono i ragazzi che riescono meglio? Sono quelli che vivono in una famiglia, per esempio, che ha certi tipi di stimoli, che ha un certo tipo di cultura, non per tutti, ma per la, diciamo, nella media è così. E tutti gli altri? Punto interrogativo. Oppure la seconda strategia è una strategia di anticipazione. A un certo punto dobbiamo prendere coscienza di questo nuovo che ci cresce sotto i piedi e dobbiamo dire con forza che bisogna fare un cambiamento di rotta. Ma attenzione, un cambiamento di rotta deciso, perché non possiamo continuare a dirci che per migliorare la scuola bisogna avere più rigore. Questa è una storia, non è vero. Il problema non è il rigore, il problema è il modello del sapere che sta alla base, che sta alla base di tutto. Questo è il punto chiave. Qual è il nostro modello di sapere? Non basta dire adesso noi misuriamo su scala nazionale tutti quanti gli apprendimenti, posto che sia possibile misurarli, facendo anche, tra l'altro, tesoro delle esperienze di altri che facevano queste cose 30 anni fa e poi dopo 30 anni, dopo quasi un cinquantennio di lavoro hanno scoperto che erano modelli che non funzionavano, e ne cominciamo adesso a farlo. Ma al di là di questo, cerchiamo di capire che cosa vuol dire invece lavorare in un'ottica nuova. Allora, elaborare un nuovo modello di sapere significa che noi dobbiamo cominciare a metterci nell'ottica che il sapere che andiamo a formare, che andiamo a proporre, con il quale andiamo a educare, e non solo più quindi a tentare di dare forma o tentare di insegnare sopra i nostri ragazzi, deve essere probabilmente un modello di sapere completamente nuovo, completamente diverso, dove per esempio l'ipertestualità e la frammentarietà hanno la prevalenza, dove la funzionalizzazione invece della strumentalità è fondamentale, un sapere, attenzione, qui mettiamo in discussione un cardine, dove probabilmente bisognerà decurricolizzare tutto. Perché la curricolarizzazione del sapere, che è uno dei postulati della nostra scuola, pensate alle linee del curriculum, no? Prevede una sequenzialità. Riescono a seguire i nostri ragazzi questa sequenzialità? Probabilmente bisogna trovare un tipo di sapere molto cognitivizzato, cioè un sapere molto, molto cognitivo. Scandaloso il fatto che per esempio in Italia non ci sia una traduzione, ma una, del grande filone, parlo per la mia materia, della grammatica cognitiva. Noi in Italia non sappiamo neanche che cosa è la grammatica cognitiva. E io credo che, cioè, questo è già il posto di una certa situazione, probabilmente un tipo di sapere molto più differenziale invece che sillogistico, insomma. Ho quasi finito. Il problema a questo punto, secondo me, appare molto chiaro, cioè noi più che pensare, ripeto, mi dispiace che mi sia andato via, però più che pensare a una serie di strumentazioni o una serie di cablature, cose di questo genere, noi dobbiamo pensare a un nuovo modello di sapere, questo è il punto chiave. Perché dobbiamo essere coscienti e soprattutto dobbiamo scegliere delle strategie. Perché se noi affidiamo una strategia di correzione piuttosto che una strategia di anticipazione, dobbiamo poi accettarne tutte quante le conseguenze. Io credo che questa sia la grossa sfida. Cioè, se riusciremo a creare una nuova didattica basata su un modello di sapere, ok, che abbia funzione destrutturante nel confronto del sapere tradizionale, oppure che effettui correttivi, oppure che faccia tutte e due, che sarà probabilmente la soluzione migliore, noi a questo punto compiamo un'operazione che ha una chiave di fondo, ossia noi riusciremo con una scelta efficace a fare un servizio a tutti quelli che non possono in questo momento, vuoi per n motivi, vuoi per la funzione, vuoi per la struttura stessa della comunicazione che si è data a questa società, a tutti quelli per cui il sapere è precluso e saranno sempre di più. Quelli sono quelli che noi dobbiamo guardare e quelli sono quelli che devono essere i destinatari finali della nostra opera educativa, perché noi dobbiamo puntare sempre di più verso una condivisione piuttosto che verso una oligarchia del sapere che sempre di più si distanzia dalla vita reale e sempre di meno riesce a dare delle risposte vere alle necessità.